Radio Rosbrera, ciao, sono con Martino Vercesi e questa volta non è che vogliamo tediarvi, però vogliamo parlare di musica anche sullo sfondo di una riflessione che abbiamo fatto, leggera, però un po' amara, perché riguarda tante notizie che stiamo sentendo in questi giorni che hanno forse come sfondo comune la sensazione che si stia perdendo diffusamente il concetto di affidabilità. E ho chiesto a Martino, che è abituato a suonare con altri elementi e altri soggetti, come nelle gemme, come nel convivere con la musica parlata, che sostanzialmente è il jazz quando è ad alti livelli di comunicazione, quanto è importante che l'individuo che suona abbia questa consapevolezza e quindi sia affidabile per se stesso, perché poi si presenta al mondo. Martino, ciao.
Ciao Rosanna. Una domandina domandona, perché in effetti noi musicisti da un lato dobbiamo in qualche modo aprirci al pubblico e cercare di performare nelle nostre serate live, dall'altra fra di noi dobbiamo avere un grado di fiducia reciproca forte, perché il jazz è in qualche modo scrittura ma anche improvvisazione, quindi controllo ma anche liberazione. Detto questo, oltre a fidarsi dei compari di viaggio, quindi ogni jazzista può raccontare di serate riuscite benissimo o malissimo, proprio perché la fiducia veniva meno in qualche modo, la fiducia più grande di ogni musicista, o credo di chiunque si dedichi a un qualcosa in qualche modo di individualistico, come anche un tennista o uno scrittore forse, la fiducia più grande la dobbiamo riporre nelle nostre forze, nella nostra percezione del mondo, insomma. Quindi
adesso va di moda chiamarla centratura.
Bello, mi piace, centratura, sì.
Perché
sì,
in qualche modo è misurarsi, trovare il proprio baricentro, esprimerlo con le azioni e con le motivazioni.
Esatto, ognuno di noi ha ha il proprio background, ha i propri studi, la propria sensibilità, e quindi centratura mi sembra il termine giusto. La centratura è relativa al tuo baricentro, e quindi essere centrati ti permette poi di sbilanciarti per poi tornare nel tuo centro, nella tua centratura. Una cosa che sicuramente dobbiamo fare è, noi musicisti, almeno io l'ho vissuta così, è abbattere i modelli e i condizionamenti che la società culturalmente e anche emotivamente ci impone, perché chiaramente quando vuoi fare qualcosa di veramente personale devi andare oltre ciò che i modelli che sono di bellezza, per esempio, nell'arte, estetici, che ti hanno imposto. Io ho fatto gli studi classici, puoi immaginare cosa mi hanno detto. Mi hanno detto di tutto, cioè praticamente il messaggio è: se quello là era così, se Bach era così, se questo era così, tu non sei niente.
Certo, se il riferimento è addirittura così distante da un punto di vista aspirazionale, qualitativo, uno in teoria dice vabbè, chiudo lì.
Esatto, cosa che fanno il 99% dei musicisti che per esempio percorrono gli studi classici. Detto questo, io ho dovuto un po' scavare dentro di me, tuttora lo sto facendo, e quindi cosa fai? Abbatti tutti questi condizionamenti e ti rendi conto che quelle là erano persone come te, che hanno scavato dentro di loro, hanno trovato il proprio centro, la propria fiducia in se stessi, perché per esempio mi viene un esempio su tutti, voglio dire, Bach al suo tempo faceva una musica che non faceva nessuno, quindi aveva trovato il suo centro, adesso per noi è un grande maestro, però allora era un pazzo, senza ombra di dubbio.
E oltretutto un pazzo a cui commissionavano cose, poi lui andava da un'altra parte, mi risulta.
Sì, o comunque diciamo lui scriveva così tanto, era talmente concentrato sul suo centro che aveva trovato, che quindi scriveva in maniera talmente intensiva che commissione o no, insomma, lui faceva anche il Kapellmeister, quindi doveva onorare i servizi per cui lavorava, e quindi scriveva a profusione messe, oratori, però chiaramente l'ispirazione arrivava da dentro di sé in qualche modo, non era solo la commissione che lo spingeva. Quindi centratura della parola giusta.
Va bene. Senti, sei fresco di un concerto, giusto? 23 gennaio al Club Bonaventura di Milano. Come è andato?
Molto bene, molto bene. C'erano un centinaio di persone, che per un concerto jazz è incredibilmente un risultato incredibilmente positivo.
In una serata fredda di gennaio milanese, dove siamo un po' tutti così.
Esatto, infatti ho ricevuto altrettante scuse o comunque messaggi: ah, ho mal di schiena, non posso, quindi contavamo sul doppio circa. Comunque insomma è stata una serata decisamente riuscita, l'abbiamo registrata live streaming e poi anche con 3 telecamere in più, quindi in tutto 4 camere, e pensavamo di farne con la casa discografica un ulteriore promo, perché i concerti che faremo, sempre legati a questo mio progetto che è Virgo Supercluster, il nome del disco, si snoderanno a Varese, a Biella, a Pavia, e quindi pensiamo di far uscire un singolo inedito per interessare ulteriormente il pubblico, sì, che io avevo fatto ma non abbiamo fatto uscire, e quindi integrarlo, questo singolo inedito, con questo promo di questo live che abbiamo fatto martedì sera.
A proposito di live, quanto il concetto del live attrae, proprio dal punto di vista anche commerciale? Si ha la sensazione che sia una cosa quasi estemporanea, come un live, fatta ad hoc, e quindi quasi più emotivamente coinvolgente, è questo?
Sì, che è anche quello che riferiscono gli appassionati e i presenti. Ad esempio, una cosa che mi hanno detto in molti che conoscevano il disco è stato: ma che bello sentirlo dal vivo, è quasi più intenso. Sì, è quasi più intenso, è vero, nel senso che è la stessa cosa, ma vive dell'estemporaneità, del momento, ecco, quindi...
E quindi qui torniamo alla centratura e all'effetto che comporre una cosa, interpretare, addirittura interpretare in quel momento, in qui e ora, di quell'evento, in quella situazione, può modificare alcuni aspetti dell'opera.
Assolutamente sì. Infatti molti di noi, soprattutto i più vecchiotti, ma anche i giovani, devo dire, si stanno dedicando a questa cosa, si riaprono, si ridanno al free jazz, o comunque all'estetica del free jazz, che è quindi, diciamo, l'abbattimento quasi totale di tutti i parametri di tempo e tonalità e di struttura della musica, e quindi ci apprestiamo, noto in giro, me compreso, sempre di più a registrare sessioni estemporanee, quindi quasi totalmente improvvisate. Questo va anche di pari passo con lo scollamento che viviamo con il pubblico, nel senso, non essendoci un pubblico che compra i nostri dischi, noi in qualche modo registriamo per il gusto di farlo spesso, e quindi registriamo l'estemporaneità pura a volte.
Allora, noi ti ringraziamo, e volevo chiudere con un'altra piccola, insomma, ne approfitto perché tu sai spiegare piuttosto bene, quindi volevo chiederti due definizioni proprio un po' scolastiche, come se tu dovessi spiegare, in qualche modo io lo sono, un neofita dell'ascolto, le varie definizioni del jazz, appunto free jazz.
Uh-huh.
Dacci un po'... Fai finta di parlare con mio nipote che sente un altro tipo di musica.
Ok, allora premetto che il jazz è, come ti dicevo, mi pare l'altra volta, è un genere davvero imbastardito, quindi è come se parlassimo delle razze dei cani, quindi il cane, diciamo, spesso è un mix.
Era un lupo, ma
più probabilmente è un mix di tante razze. Quindi, detto questo, il jazz ufficialmente nasce a New Orleans, agli inizi del secolo. La prima registrazione, se non erro, risale al 1917, perché l'anno scorso correva il centenario, abbiamo fatto anche una bellissima rassegna all'Auditorium di Milano della prima registrazione di jazz. Quindi a New Orleans nasce, e quindi questo lo possiamo chiamare genere New Orleans o Dixieland. Ed era bandistico, quindi non c'era ancora la batteria, c'erano i fiati, non c'era il contrabbasso. Poi piano piano si evolve, la faccio breve ovviamente,
sì, sì.
E possiamo fotografare invece negli anni 30 la nascita delle grandi orchestre swing, e quindi la grande era dello swing con Count Basie, Duke Ellington e tantissimi altri grandi. Successivamente nel primo dopoguerra, nel secondo dopoguerra e a cavallo, diciamo, durante la Seconda Guerra Mondiale nasce il bebop. Il bebop è il jazz, quello che forse ha influenzato di più gli esiti del jazz contemporaneo, è del jazz di Charlie Parker, è il jazz di Dizzy Gillespie, di Miles Davis. Successivamente negli anni 60-70 fotografiamo l'avvento dell'hardbop. L'hardbop era sempre appannaggio dei neri di solito, era un'evoluzione del bebop in senso modale dal punto di vista musicale e in senso culturale era africanista in qualche modo, quindi c'è il recupero delle radici africane. E infine, dopo l'hardbop, direi che insieme all'hardbop nasce il free jazz, pensiamo a Coltrane, Coleman, Mingus. Dopo l'avvento del free jazz, chiaramente la destrutturazione della musica è diventata quasi la norma nel jazz e quindi abbiamo assistito dagli anni 70 in poi a un avvicendarsi, a un alternarsi, a un imbastardimento totale della musica, quindi chiaramente si sono perse un po' queste grosse correnti. Noi oggi come musicisti spesso ricorriamo a più elementi della tradizione, li mischiamo perché li abbiamo elaborati e li
versate, esatto, in un modo completamente contemporaneo.
Personale e contemporaneo.
Allora Martino, ti ringrazio anche per averti estorto questa piccola lezioncina.
Grazie.
Spero di vederti presto.
Anch'io.
Al prossimo concerto. Ci racconterai le tappe nel dettaglio e noi le racconteremo al pubblico. Allora, Radio Rosbrera, ciao!
Ciao!